Benvenuti a Zombie, a caccia di cervelli. Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Adalberto Canteri e in collegamento da Mendoza è con noi Alberto Boscaini. Nato nell'anno Domini 1988 in provincia di Verona, Alberto dimostra fin da piccolo una spiccata abilità nel catturare farfalle con retino e classificare qualsivoglia tipo di vertebrati.
L'animo del naturalista si palesa però soltanto quando nel 2007 il nostro ospite si iscrive alla Facoltà di Scienze Naturali a Padova. Trasferitosi in Spagna per scrivere la tesi, Alberto consegue la laurea 2 anni dopo. Oggi è studente di dottorato presso il CONICET nella caliente località argentina di Mendoza. Benvenuto a Zombie, Alberto!
Ehi, ciao! Hola a todos!
Hola a todos! Senti com'è calda la lingua argentina!
Ormai sono circa 7 anni che parlo più spagnolo che italiano, quindi dovete perdonarmi un po' l'accento.
Dalle doppie si sente, eh?
Dalle doppie? Me le mangio?
Sì, un pochino.
Doppie.
Porco. Vabbè.
Beh, è sacrosanto.
Ciao ragazzi, come state?
Bene, grazie, come stai tu?
Benissimo, è un sacco che non parlo italiano, infatti, adesso che ci penso. Grazie per l'opportunità che mi date.
Allora nella prossima mezz'ora ti puoi sfogare.
Dai, ottimo. Come allora, nel nord Italia? Come si vive nel nord Italia adesso?
Qui è triste. Adesso triste. Che stiamo registrando, che è il 28 giugno, piove giorno sì, e c'è un brutto tempo.
È freschetto. È freschetto. Però anche lì penso si avvicini l'inverno, no?
Beh, è qua, siamo sì all'inizio dell'inverno, quindi...
E allora paradossalmente le stagioni sono diverse, ma il clima.
Wow,
beh, hai toccato il cuore.
Allora Lorenzo, raccontaci un po' di te.
Ma mi avete chiamato per chiedermi del tempo?
No, appunto. Raccontaci di cosa fai lì, a Mendoza.
Allora, a Mendoza, fammi un attimo fare il punto della situazione.
Mendoza
sono
3 anni
ormai che sono qua, quindi qualcosa dovrei aver fatto. Sì, sto scrivendo la tesi, sì, di dottorato, sì. In paleontologia e con tema di studio i bradipi giganti.
I bradipi giganti?
Ho capito. E questi bradipi giganti, parlaci un po', che cosa sono, dove vivevano, cosa facevano?
Allora, questi bradipi intanto sono molto diversi dai bradipi che ci immaginiamo oggi, no?
Sì.
Adesso ci sono questi due generi, il bradipo a 2 dita e il bradipo a 3 dita, che sono arboricoli, no? Vivono nelle foreste amazzoniche, sono lentissimi, eccetera, mangiano strettamente fogliame e sono molto pigri, no?
Uh-huh.
Al contrario, nel passato esistevano bradipi di tutti i tipi, bradipi molto più grandi, bradipi che nuotavano, bradipi che scalavano pendii rocciosi, c'era un po' di tutto. Questo in Sud America era un po' un laboratorio dell'evoluzione, no?
Scusa Alberto, se dovessi paragonarli allora a un animale odierno, non li paragoneresti ai bradipi?
Allora, diciamo che come aspetto erano come i bradipi odierni, però molto più grandi, no?
Sì.
Però come agilità, come movimenti, eccetera, assomigliavano probabilmente molto di più a un ippopotamo, a un rinoceronte, cioè animali grossi, però capaci anche di scatti energetici notevoli, no?
Ma tu questo lo puoi dire in base a che cosa? Cioè come fai a ricostruire il movimento di un animale che presumo tu abbia visto in forma ossea?
Esatto, allora si vede un po' per la classica osteologia degli arti, no? Le inserzioni muscolari, un po'... tutte queste cose che sono un po' di paleontologia classica, dai tempi dei fondatori, no? Della paleontologia. Quello che stiamo facendo adesso e che va un po' di moda ultimamente in questo campo è quello di portare i reperti a scannerizzare. Facciamo delle tomografie computerizzate in cliniche, ospedali, eccetera.
Sì.
E attraverso lo studio delle cavità le riempiamo digitalmente e ne ricostruiamo le varie parti. E ciò permette ad esempio di vedere le strutture dell'orecchio interno. Non so se l'avete mai viste voi da qualche parte, quelli canaletti semicircolari con la chiocciolina, no, famosa
otoliti,
dell'orecchio interno.
Quelle cose lì, no?
Ecco, sì, e quella roba lì praticamente è strettamente legata alla locomozione.
Ovviamente.
E lo studio di queste parti anatomiche, grazie alle immagini 3D, ci permettono di vedere determinate cose o di intuire determinate cose che prima era impossibile.
E tu che percorso universitario hai seguito per arrivare lì?
Allora, io ho studiato a Padova, scienze naturali. Che ho finito nel 2010 e poi sono passato a Barcellona per fare il master. E da lì poi vedi quando uno vuole fare il dottorato, no? Si trova nella situazione estrema di dover chiedere borse di studio in tutto il mondo perché ormai la situazione, no, della ricerca a livello mondiale è abbastanza critica e lì ho iniziato a chiedere borse di studio ovunque e è saltata fuori questa.
E quindi sei andato lì non per scelta, o meglio, non cercavi in particolare di andare in Argentina, ma è stato il posto che ti è risposto con la borsa di studio.
Sì, no, c'è stato anche un fattore di scelta. Avrei potuto fermarmi in Spagna per un altro po', però quella dell'Argentina sì, è stata una scelta, effettivamente, sì. Che non rimpiango, eh.
Chiaro.
Grazie.
E la tua giornata tipo com'è? Cioè, passi più tempo fuori o a una scrivania?
Scrivania, assolutamente, sì. L'idea un po' naif, no, del
Certo,
paleontologo
con la frusta
sul
e.
campo, esatto, la pala e il martello, quella funziona circa 3 settimane l'anno.
E poi tutto il lavoro di ricostruzione a partire da quello che raccogli in quelle 3 settimane.
Esatto. Tanta lettura, tanta scrittura
E
e tanti programmi, ovviamente 3D, queste cose di visualizzazione portano via tanto tempo. Sì,
Alberto, se
rimane
dovessi.
ovviamente il lato quello, no, che tutti conosciamo, quello famoso, il paleontologo nel campo, però è una parte minoritaria dell'anno.
Chiaro.
Ascolta Alberto, se dovessi paragonare paleontologia in Argentina e paleontologia in Italia, cosa ti viene da dire?
Ma mi viene in mente che in primo luogo qua c'è più gente che sa cosa sia la paleontologia che in Italia, purtroppo. Mi è capitato varie volte di dire cosa fai, paleontologo? Che? No? Dubbi, no? Che uno ti confonde con l'archeologo, no? Che è tutt'altra cosa.
Sì.
L'archeologo è quello che studia le civiltà antiche,
O il
che quindi deve
geologo,
aver
magari.
condotto studi classici, deve sapere il greco, deve sapere il latino, no? Deve sapere tutte queste cose, arte, letteratura.
Sì.
E al contrario, il paleontologo viene dalle scienze biologiche, prettamente biologiche, perché si tratta di studiare animali del passato, no? Animali, piante, resti del passato in generale. E quindi ecco, questa è una confusione che qua in Argentina ho trovato poche volte, devo ammettere, forse anche per un contesto storico, no? Qua le civiltà antiche sì, sono esistite, sì, c'erano, però hanno relativamente una storia molto più breve rispetto a o distinta, diversa in certi aspetti da quella europea, no? Probabilmente. E c'è poi tutto il fascino dei grandi dinosauri, delle bestie giganti che vengono appunto dall'Argentina, che forse fanno in modo che la società sia più sensibile a temi paleontologici che archeologici. Ecco, quindi forse potrebbe essere una causa, no? Con le differenze che ho visto in Italia.
E a livello di ambiente accademico, cioè conoscenza maggiore. Nella popolazione trova corrispettivo anche nel numero di iscritti, immagino, paleontologia e anche nella qualità di ricerca, anche proprio per i
Sì.
reperti che ci sono.
Ma non ti saprei dire con sicurezza, anche perché io in Italia sono rimasto poco e finita la triennale ho lasciato l'Italia, però
Sì.
sì, ti posso dire che qua ci sono corsi di studio in paleontologia di 3, 4, forse anche 5 anni, dico interi corsi di studio universitari in paleontologia, cosa che in Italia non esistono. Ecco, uno deve fare biologia o geologia o scienze naturali e poi specializzarsi successivamente. Qua invece ci sono dei veri e propri corsi di laurea in paleontologia.
Ho capito.
Quello sì.
E riesci... vieni pagato dalla borsa di studio sostanzialmente per il tuo lavoro?
Esatto, esatto. Sì.
E riesci a mantenerti, cioè una borsa di studio che ti consente di fare una vita...
Questa è una domanda difficile, eh? Allora, qua in Argentina c'è una cosa che si chiama inflazione, che è abbastanza, che è galoppante, si vede, si percepisce da un mese all'altro. Io per dirti, sono entrato qui nel 2015. Nel 2015 prendevo circa 8.000 pesos, che equivalevano all'epoca a 1.100 euro. Adesso i pesos che prendo sono 24.000 contro gli 8.000 iniziali.
Bravo.
Però, visto,
però,
che progresso,
c'è il però.
Però, trasformati in euro sono 720 oggi. Domani potrebbe cambiare ancora questo numero, quindi non ci metterei tanto la mano sul fuoco. Prendeteli con le pinze questi numeri, perché cambiano, cambiano davvero da un giorno all'altro.
Quindi, la casa in Argentina non la prendi col tasso variabile. Anzi, sì.
Scusa?
No, non devi prenderla col tasso fisso in la casa in Argentina.
Esatto, esatto, esatto. E niente, quindi ti dico, la qualità di vita è alta, quello non viene intaccato così fortemente da un giorno all'altro, però sì, quando torno in Italia una volta all'anno capite bene che è diverso, ecco.
Rispetto ai colleghi ricercatori italiani, adesso lascia stare la paleontologia, rispetto ai colleghi ricercatori italiani, secondo te si sta meglio fare ricerca in Argentina o in Italia?
Credo siano abbastanza equivalenti le due cose. Io sono venuto qua per una, appunto, per questa borsa dottorale che era di 5 anni, che è di 5 anni in totale.
Sì.
Ed era secondo me un'offerta molto allettante da non lasciare di lato, anche perché in Italia le borse sono di 3 e qui un'altra cosa che c'è ancora al giorno d'oggi, anche se sta diminuendo, c'è una certa proiezione al futuro, no? Uno finisce la borsa dottorale, può competere tranquillamente per una borsa postdottorale di 2 anni. E poi c'è la cosiddetta entrata a carriera, l'entrata a ricercatore, posto di ricercatore per tutta la vita, ed è lì, no?
Sì, sì, sì.
Si può fare.
Si vede.
E dicevi, una borsa di 5 anni, quindi quanto ti manca alla fine?
Mi mancano 2 annetti scarsi. Ad aprile 2020 dovrei finire.
E una volta che avrai finito, conti di rimanere lì? Hai già progetti su cosa fare, dove andare?
No, non ho nessuna idea concreta a proposito. Mi piacerebbe restare qui, sicuramente. Mi piacerebbe provare un altro luogo dell'America, probabilmente l'America del Nord, Stati Uniti o Canada, e perché no? Anche un ritorno in Europa non lo escludo.
Certo.
Sai, quando ti specializzi tanto, voi lo sapete molto bene, ti specializzi in un settore molto concreto, non puoi limitarti geograficamente, no?
E invece, Alberto, potresti raccontarci un po' dei vincoli e delle cose da fare per riuscire ad entrare in un dottorato lì in Argentina o comunque... Cioè, sono le procedure simili a quelle del Nord America? Ci sono dei vincoli, che ne so, sulla lingua, su competenze varie?
Raccontaci. Allora, io non ho trovato troppe difficoltà. Si entra nella pagina del CONICET, che si scrive CONICET, no? In italiano.
Che è il corrispettivo.
Che sarebbe... Scusa?
Sì, no, che sarebbe, dicevi?
Che sarebbe un po' come l'equivalente del CNR italiano, è un po' un organismo pubblico di erogazione borse per la ricerca. Ok. Una cosa simile c'è anche in Spagna, si chiama CSIC, no? Ed è appunto un modo per competere a livello nazionale ma anche internazionale per ottenere borse di studio. Quindi quello che serve è un direttore di argentino che sia fisso in Argentina, quello bisogna cercarlo, bisogna mandare delle mail, no? E sì, scrivere un progetto assieme al direttore. Uh-huh. Ma niente, poi serve il curriculum, servono tutti gli studi universitari svolti e si carica tutto in questa pagina.
Sì, 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 sì. Diciamo che le procedure non sono abbastanza curricolari, accademiche, non tanto negli altri ambiti, insomma.
Sì, sono abbastanza trasparenti, ecco, questo sì lo posso dire. Uh-huh. Vengono fatte delle valutazioni a livello nazionale e poi escono le graduatorie, sì. Okay. Senza troppi favoritismi.
Certo. Ascolta, invece, volevo chiederti, nel lavoro di tesi che stai facendo lì per il dottorato e comunque in generale, sì, nell'università argentina, hai avuto modo, sì, di conoscere altri italiani che hanno fatto sostanzialmente un percorso simile, perlomeno dopo la specialistica per il PhD, simile, sì, al tuo, oppure sei l'unico italiano in un'isola di stranieri e sostanzialmente sei immerso tra gli argentini?
No, 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 ce ne sono vari di italiani, non sono l'unico. Qui a Mendoza sono l'unico dottorando italiano, però ce ne sono vari di spagnoli, tipo 5-6, c'è un belga, c'era anche una ragazza svizzera fino a poco tempo fa, uno dice della Svizzera, eppure sì.
I paleontologi della Svizzera.
No, questi geologi, okay, biologi in generale, sì, sì, sì. Okay. E so che ci sono vari italiani nella Patagonia, ultimamente. Uh-huh. Sì, ho dei cari amici, uno da Napoli, Mattia, che lo saluto, uh-huh, se mi sta ascoltando. E
speriamo,
poi speriamo. Ci sono dei romani. Sì, sì, sì.
Ho capito.
C'è un po' un ritorno, no, degli italiani in Argentina. Io non conosco gente che si sia dottorata qua in Argentina nell'ambito paleontologico, però sì conosco vari dottorandi, quindi immagino ci sia un attimo di un po' di ritorno, no? Uh-huh. Non dico un'ondata migratoria,
una seconda ondata dopo quella del 1800, è stato lì, 1880,
sì,
90.
Sì, lì sono migrati soprattutto veneti, uh-huh, e del nord Italia, poi nel 1900, dopo la seconda guerra mondiale, molta gente dal sud Italia, soprattutto. Sì.
Alberto, grazie mille per la panoramica. Prima di passare alla seconda parte, ovvero la parte cazzara dell'intervista,
il nostro
Stefano Lanza ci ha preparato uno stacchetto musicale e mi ha preparato questo testo da leggere.
Che grande, Stefano.
Senza sapere che tu eri di Mendoza, tra l'altro. Mariana Paraguay, immagino si lega così, è una cantante, compositrice e polistrumentista di Mendoza. Il suo quarto album, La Flecha,
wow,
immagino.
Wow.
È uscito nel 2017 ed è un mix di indie rock con varie sperimentazioni sonore. Il brano che vi proponiamo, ripeto, scelto dall'ottimo Stefano, è Verne y el Faro, che significa... Non lo sappiamo, buon ascolto, o meglio, buena escucha. Nella seconda parte abbiamo per te una sorpresa di cui Babu spero che non ti abbia ancora parlato, non dovrebbe averti ancora parlato.
Assolutamente
non so di nessuna sorpresa,
Lorenzo.
Io
nessuna, niente. Allora, però sei certamente ben preparato. Ormai quanti anni sono che parli spagnolo?
7, direi. Sì.
7 anni. Allora io, sì, tu forse non lo sapevi, ma mia madre nacque a Buenos Aires. E ho una sorta di cugino di là. E allora gli ho detto, guarda che sto facendo questa cosa con un amico, registriamo, divertente, prossimo ospite, lo sentiamo dall'Argentina. E gli ho detto, chissà come sarà vivere là, e gli ho detto, parlerà benissimo spagnolo, e lui un po' incazzato mi fa, gringo, guarda che quelli non parlano mica spagnolo, quelli parlano argentino. Allora Ho detto, ma perché non registriamo un po' di cosette per vedere se ha imparato l'argentino e soprattutto se ha imparato a stare tra gli argentini? E allora adesso c'è questo test al quale io sono certo sopravviverai, non so, e vediamo.
Quindi... E che prendiamo come spunto anche per parlare della vita in Argentina, ovviamente. Però okay, sei stato
bene,
anche...
Ci sto.
Perfetto. Sei stato anche a Buenos Aires, però? Giusto?
Sono stato a Buenos Aires, sì. Io ho una ragazza di Buenos Aires.
Perfetto. E allora, ecco, allora aspetta, prima di partire col test, visto che si è aperto il discorso. E quindi immagino tu l'abbia conosciuta lì.
Esatto.
E... A me nei progetti per il futuro avete già parlato del cosa, cosa
no,
faremo?
No, non parliamo del futuro. Lei ascolterà questo programma?
No, solo se gliene parlerai.
Esatto, ma non dici niente.
No. Il futuro
se
è
vuoi
certo, il futuro
passiamo una versione solo a lei con un beep di 3 minuti da adesso a 3 minuti.
No, ti ho chiesto di Buenos Aires.
Non c'è nessun problema, sì.
Perché una delle cose che ti volevamo chiedere è la seguente.
Maestro. La pizza de Garrin, ¿te gustó?
No, esa no es pizza, loco, esa no es pizza, esa es un pan con mucho queso arriba, eso es.
No. Quindi una specie, ce l'ha detto anche lui, una specie di farinata praticamente.
Racconta, dai.
Dai, no, la pizza, ragazzi, io sono stato a Napoli poco tempo fa e non si può chiamare pizza questa di qua, è molto buona, però... È molto lontana dalla pizza italiana, eh?
Ma perché è una specie di farinata? Cos'è che... Perché anche lui mi ha raccontato una cosa strana, ma poi lui è tutto...
Allora, è molto spessa. Iniziamo da lì. È molto spessa e poi ci mettono sopra una quantità esagerata di formaggio, che non è la nostra mozzarella, no? È un formaggio cremoso con il quale inondano questa pasta, ecco.
Ho capito, quindi sostanzialmente è formaggio con pasta.
Esatto. È golosa, eh? È buona, ma...
Ma non è pizza.
Io ho qualche riserva, sì, chiamarla pizza.
Ho capito.
La prossima domanda invece riguarda il trasporto pubblico.
Nel viaggio nella metropolitana, ha sentito il pongo degli altri?
Che sostiene... Il pongo perché ho sentito dire che sono tutti amanti
Leonardo.
Delle figure in plastilina, no?
Sì.
No, sì, lui sosteneva che degli orari in cui è impraticabile la metropolitana a Buenos Aires.
Ma e questa, però... cos'è questa cosa del pongo? Com'è che funziona praticamente?
Ma sta storia del pongo è la prima volta che la sento. Immagino sia l'appiccicamento della gente, no?
Io credo, lui l'aveva detto una cosa del tipo te lo pongo, no? Te lo pongo, hai capito come? Stiamo molto attenti.
Te la pongo, papà.
Quello non si può tradurre, ragazzi. Quello è un po'.
C'era un altro audio.
Quello un po' quello è il te lo posto, sì. Noi diremmo
esatto,
così.
Te lo appoggio.
Ecco. Sì. Bisogna farci l'abitudine.
Ho capito. E invece quando stavi a Buenos Aires sei mai andato qui, Alberto?
Si debuttò nostro amico in Buenos Aires o quedò virgo?
Questa è complicatissima secondo me, cioè è impossibile capire.
Bisogna debuttare in Buenos Aires. Cosa significa debuttare a Buenos Aires?
Ne parlavamo prima della registrazione. Oggi è il 28 giugno, l'ha già detto Lorenzo prima, quindi cos'è, stasera o domani sera che si gioca?
Mm-hmm.
Hai capito allora, il punto di dove?
Cosa vuol dire? Vivere un mondiale a Buenos Aires?
No!
Vai Babu, spiega!
Allora, sostanzialmente lui sosteneva che esperienza dello stadio di Buenos Aires è molto particolare anche quella. E raccontava questa cosa, capito? Che sostanzialmente non sei stato a Buenos Aires se non sei mai andato allo stadio di Buenos Aires. Allora la domanda era, ci sei stato?
Dove rischi che ti piscino addosso?
La bombonera mi è fatta.
Esattamente. E lui raccontava...
Allo stadio, che immagino si riferisse allo stadio del Boca, no? No, del River.
Boca.
No. Boca, sì, ovvio. No, ci devo andare.
Ecco, allora quando ci vai ti porti un ombrello, diceva lui, perché è duopo che tu abbia un ombrello con te.
perché rischi che ti piscino addosso.
Sì,
come dicevo.
Lui diceva che ti pisciano addosso sostanzialmente.
E tu segui il calcio, segui qualche sport lì in Argentina?
Sinceramente no. No.
Non sei... No, ma non è assolutamente... E cosa fai nel tempo libero? Cioè, quanto tempo libero ti resta?
Allora, nel tempo libero, che è poco, che è soprattutto la sera, ma si esce con gli amici, c'è la piccola qua comunità europea con la quale usciamo spesso, e poi niente, lezioni di tango.
Ah,
sì.
Eh beh, giustamente,
questo
all'origine.
Questo ho perso, no, con il debutto a Buenos Aires, però forse no, prendo qualche punto in più con il tango.
Ah, per me sì, assolutamente. Anche perché col tango rimorchi, col debutto allo stadio, non so se... Posto che la tua ragazza non sentirà.
Con l'ombrello.
È stata la donzella argentina a convincerti per il tango.
No, non è stata lei. Lei mi ha convinto a uscire un po' da questo ambiente, effettivamente. Perché è un ambiente un po' promiscuo, no?
Ottimo. Cioè, no, senso, no, non ottimo pure cosa vuol dire. No, ottimo che ti ha fatto uscire, quello dicevo.
Sì.
Ecco.
No, ogni tanto.
È un ambiente promiscuo,
sì,
devo cominciare a ballare il tango.
Devi sì.
Cominciare a ballare il tango.
Esatto. Ascolta, Lorenzo.
Dica.
E altra cosa da chiedere assolutamente è com'è si è mangiato sto benedetto assado, dai.
Ah, l'assado.
Ah, sì, l'assado sì.
E descrivi il grasso calante dalla griglia, ti prego.
È fantastico. Ah, io quando sono arrivato qua in Argentina ero vegetariano e credo aver
no, ma seriamente?
Sopravvissuto. Sì, credo aver sopravvissuto 2 giorni. Poi lì ho detto basta, no, questo non può, no, non può continuare.
Non può.
Questa storia deve cambiare alla svelta, e sì, effettivamente sì. E qua si mangia tantissima carne in generale, e è un po' una cosa che non sanno fare gli argentini, è trovarsi e cenare qualcosa di diverso dall'assado, capito?
Quando è tassativamente assado.
È sinonimo di ritrovo, capito?
Ma a mia nonna mi diceva che quando stava lì lei tiravano giù le cancellate e cuocevano sulle cancellate. Lo fanno ancora questo?
No, io non ho ancora visto.
Sì, sì, no, mia nonna, no, mi ricordo, lei diceva che sul cancelletto, no, della proprietà loro tiravano sui cardini e lo mettevano orizzontale e niente, sera si cuoceva sul cancelletto, bellissimo.
Con il rispetto di tua nonna sono passati verosimilmente anche
sì.
60 anni.
anche il livello economico di mia nonna la temo che non fosse proprio uno dei più alti.
No, però è geniale, cancelletto sì. E griglia allo stesso tempo.
L'ho fatto
fantastico.
Anch'io qua a casa uso. Mia dove sono in affitto, l'affittuario, ma non so perché voleva alzarmi l'affitto. Vabbè. Ascolta, vai Lorenzo, dai.
No, io ti volevo chiedere, quindi sì. L'assado, top, altro che la pizza. Ma c'è qualcosa di italiano che vorresti portare nella cultura argentina, qualcosa che ti manca? Il bidet c'è, per esempio.
Il bidet c'è. Il bidet c'è.
Perfetto, quindi
sì,
qualcos'altro.
Sì. Quello è culturale. Cos'è? Qualcos'altro che vorrei di italiano
che dici,
qua?
Esatto, dici, cazzo, questa cosa in Italia è uno standard.
Oltre al bidet
c'è.
Oltre al bidet, fammi pensare, no, la pasta, quella italiana, a uno gli manca sempre. Quando non
fatichi a trovarla.
Qua sì, si mangia tanta pasta, ma è diversa, non è la stessa. E poi che ne so, ma diciamo che culinariamente parlando... Siamo messi bene qua in Argentina, eh? È uno di quei paesi dove si mangia davvero bene, anche lontano dall'Italia, e ti fa sentire un po' a casa. C'è tanta cultura italiana nel cibo, quindi tanta pasta, tanta pizza, gnocchi, e... no,
chiaro.
Da quel punto di vista la polenta, tutto diverso, no? Tutto con un altro sapore, però diciamo che ci si sente un po' a casa.
E viceversa, qual è quella cosa che invece hai trovato in Argentina e dici senza questa cosa non posso più vivere, se c'è?
Vabbè, direi il mate.
Il club mate.
Il mate, no, 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 quello no, quella,
tè, la versione...
l'erba, quella nel, no, nel bicchierino che può essere di sì, legno, sì, di zucca, con la cannuccia, no? Ci metti l'erba lì, ci versi l'acqua e te lo bevi, quello è buonissimo.
Ascolta, invece io volevo chiederti una cosa.
Ed è attivante, no? Per uno che studia, per uno che fa un lavoro così intellettuale, direi che diventa quasi fondamentale.
Alberto, ti chiedo solo un'ultima cosa.
Vai.
Ho visto, guardando il tuo profilo Facebook, delle immagini stupende. Allora,
mi stai stalkeando?
Sì, sì, naturalmente, da due mesi a questa parte. Tu e i bradiponi giganti. E un'immagine dell'idillio argentino descritta via etere, per chi ci ascolta. Qual è il posto più bello e spettacolare che hai visto?
Il posto più bello e spettacolare in Argentina?
Beh, insomma, di dove vai, insomma.
Sì, 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 sì. Ne posso dire due?
Sì, dai,
sono le cascate di Iguazú, che è uno spettacolo che raccomando a tutti, tutti quelli che possono andare a vederlo.
Cosa sono queste cascate di
Iguazú? A Puerto Madryn.
Le cascate di Iguazú cosa sono?
Sì, sì, sono delle cascate che stanno nella frontiera tra il Paraguay, l'Argentina e il Brasile, okay? In quel punto dove si incrociano le tre frontiere. E lì ci sono delle cascate fantastiche che si chiamano appunto Iguazú, con la Z e l'accento sulla U, e sono fantastiche. Si apre tutto questo anfiteatro di cascate con gli effetti arcobaleno tra una cascata e l'altra.
Ho visto le immagini, meraviglia. Adesso è stupendo, effettivamente. L'acqua che finisce dentro alla boscaglia, arcobaleni a destra e a manca, bellissimo, bellissimo.
Esatto, sì, sì.
E poi le balene, l'altro posto invece?
Sempre per gli amanti della natura, ci sono le balene a Puerto Madryn. È una località sull'Oceano Atlantico, quindi sul lato est, e lì tra settembre e novembre vengono a riprodursi la balena franca australe. Migrano dall'Antartide, arrivano fino lì e usano questa zona per gli accoppiamenti, ed è davvero fantastico. Organizzano dei viaggetti, no, con il battello, per andare proprio a contatto con le balene
e vederle che copulano da vicino,
da tanto che si avvicinano alla barca, no?
Proprio è un po' da voyeur, sì, questa cosa, però scusa, cioè tu vai lì, loro stanno facendo i loro porci comodi e tu vai a toccarle mentre copulano, sostanzialmente.
Sì, 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 in sostanza è quello.
Ho capito, vabbè. Insomma.
Sì.
Oh sì, piace, balenone, sì. Ho capito, va bene. Bene, allora Alberto,
vi ho convinto a venire in Argentina.
Time. Sì, beh, questo non ci vuole mica molto qua, con il lavoraccio che facciamo, basta che lo dici domani mattina. Beh, chiaramente con l'inflazione che hai, il volo lo paghi tu, no?
No, lo pagate voi, anche perché ovviamente con questa inflazione no. È un luogo relativamente economico per viaggiare l'Argentina. Quindi il mio consiglio è quello di prendere l'occasione.
Verremo sicuramente a trovarti. Ascolta, questo
Dai,
è il tuo momento.
Ti aspetto.
Questo è il tuo momento. Se possiamo leggerti, se possiamo cercarti, se vuoi farci sapere qualcosa su te e il tuo lavoro, this is your time.
Sì.
Quindi non so, pubblicazioni, questo, l'altro, st'altro.
Ah, ma in realtà ho già detto tutto all'inizio, Cosa volete sapere di più sui bravi?
No, è il momento marchetta.
Vi sono interessati davvero?
Certo,
certo.
Sì,
ma poi soprattutto se qualcuno ci ascolta e vuole approfondire quello che studi, quello che fai, dove ti può trovare, dove ti può cercare, dove ti può scrivere, anche se a te la cosa non disturba.
Allora, ovviamente Alberto Boscaini, un contatto Facebook, ma anche un Gmail, alberto.boscaini, e ci possiamo sentire così.
Perfetto.
Il secondo brano? Prima di salutare, c'è il secondo brano. Non dimentichiamo il lavoro di approfondimento,
giusto,
di Stefano Lanza.
Sacrosanto.
Ah, che grande che è questo Stefano Lanza.
Sì, sì, tutto vero.
Gli Usted Cena Le Melo Sono un trio formatosi nel 2008. Sì. Già dall'inizio della loro carriera hanno cercato di inserire elementi tipici della cultura musicale tradizionale con suoni più moderni. Quella che sentiamo adesso è Big Bang, dal loro ultimo album.
Grazie ancora ad Alberto per essere stato con noi e grazie a voi per averci ascoltato. Zombie è condotto da me, ad Alberto Canteri e da Lorenzo Paletti. Dall'altra parte del vetro c'è il nostro tecnico e collaboratore Stefano Lanza.
Potete cercarci sui social network, siamo Zombie con la finale a caccia di cervelli. Se la puntata vi è piaciuta andate su iTunes e scriveteci una recensione o presentateci a un vostro amico o amica. E a risentirci al prossimo episodio. Ciao!
Ciao Alberto!
Ciao ragazzi!